Dalla tastiera era possibile attivare anche un vecchio stereo 8 che diffondeva una sola melodia, quella di Tu scendi dalle stelle.
Mio nonno era appassionato di tecnologia, era una persona molto intraprendente e creativa, quindi diciamo la base del presepe era sempre la stessa.
Storie di presepi riusciti e altri meno, in una puntata che si intitola Presepi che vincono, presepi che perdono.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Visto che non ci sfugge niente, quando ci arrivano delle storie che hanno un sapore, un sentore natalizio, diciamo, sai cosa? Questa qua la facciamo sotto Natale, pensa che roba. Ed è quello che è successo con la storia che vi raccontiamo oggi, con la storia di Ruggero che ci racconta del suo nonno e della sua dedizione, oltre che grande capacità manuale, di costruzione di un presepe che iniziava molto presto, finiva anche relativamente tardi rispetto a quando si smantella un semplice presepe che si ha in casa, ma soprattutto un presepe che era letteralmente aperto alla comunità, cioè era aperto a tutta la cittadinanza che aveva voglia di andare a vederlo in casa del nonno. E poi vi raccontiamo invece la storia di un presepe meno fortunato, è stato il presepe del Vaticano, che sapete che ogni anno ovviamente allestisce un presepe che ha anche una sua tematica, un suo valore rispetto all'annata appena passata. Nel 2020, Annus Dominis 2020, cioè anno difficile per tutti noi, ricorderemo, e non devo spiegarvi il perché, fu allestito un presepe che, un po' come tutti noi, aveva avuto dei problemi. Vi racconteremo quella storia raccontata in un articolo del New York Times. La puntata in sé si intitola Presepi che vincono, presepi che perdono. Benvenuti. Io non sono credente. Lo sono stato, più o meno fino all'adolescenza. Poi ho scelto razionalità e pensiero critico. Ma mio nonno invece lo era, e come. Ed era anche un assiduo praticante molto legato alle tradizioni. La sua fede lo aveva aiutato nei momenti peggiori della sua vita. Sesto di 6 figli, rimasto orfano di mamma a 4 anni, mentre marciava o era prigioniero in Germania e in Grecia, nei migliori anni della sua giovinezza. E lo aveva salvato in molte situazioni da out-out. Mi raccontava di come l'angelo di sua madre lo supportasse durante i turni di guardia al freddo o quando era vittima di provvedimenti disciplinari inflitti per insubordinazione. Va bene sparare al fronte, ma fucilare nemici a sangue freddo, no, per lui non se ne parlava. Quasi come a volersi sdebitare nei confronti della fede e della religione, da adulto ha iniziato ad appassionarsi all'allestimento di presepi. Il suo presepe veniva premiato ogni anno dai rappresentanti dei quartieri e delle parrocchie della sua cittadina, Palazzolo sull'Oglio, provincia di Brescia. Parroci e curati si avvicendavano nel tempo, ma puntualmente ne rimanevano ammagliati. Le porte di casa sua restavano aperte per tutti i vicini e i curiosi che durante le festività di fine anno passavano a dare una sbirciatina, accompagnavano anziani e bambini, c'erano sempre caramelle o cioccolatini ad accoglierli. Scattavano qualche fotografia da sviluppare poi con calma.
Mio nonno abitava a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, una cittadina che al tempo aveva tra i 15 e i 20 mila abitanti, quindi una città medio-piccola. Era solito allestire il suo presepe la casa, abitava in un appartamento al terzo piano di una palazzina all'interno di questo quartiere che si chiama quartiere del Sacro Cuore, perché Palazzolo comunque è diviso in quartieri, e quindi diciamo che negli anni io l'ho visto utilizzare un paio di stanze di casa, una volta, anzi 3 stanze devo dire, perché allestiva in cucina, ovviamente c'erano delle diatribe con mia nonna e quindi si è spostato nel salotto. Poi ovviamente, avendo per 2 mesi un presepe allestito in salotto, anche lì diciamo, c'è stata un po' di diplomazia che l'ha convinto a spostarsi in quella che era la salettina, la stanza dei figli, no?
Il presepe di mio nonno Andrea restava in esposizione per 1 mese intero, indicativamente dalle festività dell'8 dicembre e fino a qualche giorno dopo l'Epifania, perché i Re Magi si aggregavano agli altri protagonisti solamente dal 6 gennaio, dopo un itinerario che li vedeva spostarsi all'interno del paesaggio del presepe. Mio nonno era un cultore del dettaglio e non lasciava nulla al caso. Il Bambin Gesù faceva la sua comparsa alle 001 del 21 dicembre, ovviamente. L'8 dicembre comunque non era una data tassativa. Romanticamente mi piace pensare che a mio nonno interessasse di più essere pronto entro il 13 di dicembre, giorno di Santa Lucia e onomastico della mia amatissima nonna. Nonna Lucia, che era la coprotagonista silenziosa dell'allestimento. Silenziosa perché non poteva obiettare su alcunché, neppure sul fatto che la sua casa restasse sottosopra per 2 mesi. Perché mio nonno iniziava l'allestimento del presepe attorno alle metà di novembre, terminando lo smantellamento nella seconda metà di gennaio. La composizione del suo presepe, realizzato su più livelli e elettrificato, prevedeva l'installazione di cavalletti, assi oblique, parati verticali, compensati orizzontali. 3-4 metri quadrati di estensione per un'altezza totale di circa 2 metri. Nella parte bassa, componenti elettroniche e cavi elettrici nascosti da piccoli tendaggi. Ad altezza busto, area pianeggiante del presepe ricoperta di vero muschio. Poi le montagne di cartapesta, i sentieri di ghiaia, fontane e mulino funzionanti. Eh sì, mio nonno utilizzava una piccola pompa idraulica che aspirava acqua da un catino nascosto e la scaricava nuovamente al suo interno a fine ciclo, in loop perpetuo, comandato naturalmente da una piccola tastiera. Tastiera con la quale si potevano accendere le luci delle case e le lanterne dei locali, che riportavano i nomi delle attività commerciali scritto con un pennarello. Ricorderò per sempre la Osteria del Moro, la mia preferita, anche se non so se significasse qualcosa di speciale per lui. Mi sono sempre dimenticato di chiederglielo.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas.
Per alzare il livello della suggestione, poi, dalla stessa tastiera, era possibile attivare anche un vecchio e gracchiante stereo 8 che diffondeva una sola melodia, quella di Tu scendi dalle stelle. Sempre la stessa, anche questa in loop, ma che contribuiva ad impreziosire la magia di quei momenti. Crescendo io sono diventato il suo tecnico delle luci e del suono, seppure un po' improvvisato. E questo inorgogliva entrambi alla stessa maniera. In origine il presepe era perfino dotato di un impianto di innevamento a base di farina, ma io non ho mai avuto la possibilità di apprezzare questo trick. La versione ufficiale è che mio nonno ad un certo punto si fosse reso conto che la neve a Betlemme rappresentasse un azzardo. Ma sono convinto che questa sia stata una piccola vittoria di mia nonna, costretta ogni volta a ripulire la neve che cadeva fuori pista.
Devo dire che probabilmente ero l'unico autorizzato ad aiutarlo, ecco, perché essendo una persona comunque molto pragmatica e molto organizzata, non voleva che qualcuno mettesse le mani o mettesse il becco nella preparazione e nell'allestimento del presepe. Ovviamente io da piccolo, per curiosità, gli stavo appresso e quindi da lì ha iniziato un po' a raccontarmi quali erano appunto le origini, no, delle statue che lui aveva, che erano state comunque molto vecchie, in gesso, in questi materiali un po' così artigianali. Gli davo una mano ovviamente sotto le sue direttive, poi mi lasciava carta bianca, diciamo, come tecnico audio e luci quando c'era del pubblico, no?
Chilogrammi di legno e muschio, decine di metri di cavi e tubi, tutti assemblati in maniera funzionale o nascosti a regola d'arte. Centinaia di statue in gesso, oche e volatili d'acqua che nuotavano all'interno di fontane laghetti. Per farli galleggiare, mio nonno li incollava sulle scatolette di tic-tac vuote. C'era poi la grotta principale, maestosa e realizzata a mano da mio nonno con tufo, sabbia e calcestruzzo, e che oggi rappresenta un bellissimo cimelio, custodito da mio padre. Ogni componente ed ogni gruppo di elementi venivano conservati all'interno di scatole e scatoloni etichettati minuziosamente per esplicare contenuto e quantitativi. Chiaramente a mio nonno non serviva se non per ordinare più facilmente il magazzino in soffitta. Un ordine propedeutico, davanti ciò che serve prima e dietro i dettagli secondari. Ma a me serviva e come? E toccava a me passare dalla botola della soffitta per sistemare o calare il suo kit infinito. Ho perso mio nonno quando avevo 23 anni. È stato un punto di riferimento imprescindibile. Un uomo vero, il mio omone. Ed è morto a causa di un incidente domestico, una circostanza che mi ha spezzato l'anima. Mi ha insegnato a cucinare, tutt'oggi è il mio hobby preferito, ad essere sicuro di me nel mondo e a pesare la vita. Avessi avuto più tempo a disposizione, avrei voluto approfondire argomenti e narrazioni, chiedergli centinaia di consigli in più. Succede sempre così.
Is it the lonely man of Christmas coming up with theories on him? Is it the lonely man of Christmas hiding in the devil's abyss? Oh, I would rate the future if I could put a finger on it. But I have no idea what I want is better than this. Is it the lonely man of winter? I could put my finger on that. Is it the lonely drive to Denver? The loneliness of Hoppington's hell.
Tutta la classe e l'eleganza di Sufjan Stevens in un brano che si intitola Lonely Man of Winter, cioè uomo solo dell'inverno. E ora la chiacchierata con Ruggero, da cui voglio sapere tutto dei presepi di suo nonno, oltre a quello che già ci ha raccontato. Pronto? Ciao Ruggero, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Sto bene. Avevo proprio voglia di raccontare un po' di mio nonno, perché tutte le volte che arriva il Natale arrivano un sacco di ricordi, no? Tornano un sacco di ricordi nella mente, quindi grazie di avermi chiamato.
Grazie a te che ce l'hai mandata, è proprio una bellissima storia. La prima cosa che vorrei chiederti è: ma tu lo fai il presepe? Cioè, usi materiali di tuo nonno oppure quelli sono rimasti in soffitta?
Allora, sono rimasti in soffitta, poi mio padre ha raccolto, diciamo, i materiali, quelli costruiti artigianalmente, e li custodisce lui. Io un po' griglia, un po' perché il confronto serve. Quello che faceva mio nonno, non mi sono mai dilettato nel presepe.
Quindi cioè, in questo momento tu non ce l'hai in casa un presepe?
No, io preferisco poi addobbare, mi piace l'illuminazione, quindi con un po' di giochi di luci arredo la casa, il mio giardino eccetera, però ecco, il presepe se non in qualche angolo con gli elementi quelli essenziali, però non mi sono mai cimentato.
Senti, con lui quando insomma vi frequentavate, quando lui era ancora in vita, vi siete mai confrontati sui temi della fede, visto che tu dici che sei diventato agnostico e ateo in età adulta e lui invece è sempre rimasto molto credente?
Devo dire di sì, soprattutto ovviamente negli anni della adolescenza, in cui comunque ci sono i confronti, no? Anche su queste tematiche, i confronti, ascoltare le posizioni l'altro, però diciamo non c'è molta apertura, no, a tornare sui propri passi. Io devo dire che con mio nonno, proprio per il rapporto di rispetto, di stima, no, che c'era, ne abbiamo parlato, ma non ci siamo mai voluti convincere a vicenda, diciamo. Quindi questa cosa mi è sempre piaciuta, proprio perché mio nonno era una persona che sapeva ascoltare e che sapeva poi ovviamente raccontare e cercava lui magari di convincermi in qualche modo, però aveva questo rispetto che poi diciamo una pacca sulla spalla e poi si continuava come prima.
Senti, tu dici che tuo nonno ti ha insegnato a cucinare, no? È stata una delle passioni che mantieni ancora. Quali erano i suoi piatti preferiti, cioè quelli cui riusciva meglio?
Allora sì, mi ha insegnato a cucinare perché lui ha fatto un po' di necessità virtù, no? Essendo comunque rimasto orfano da piccolo e poi comunque il periodo di guerra l'ha un po' abituato a ottimizzare, no? Ad utilizzare tutto quello che c'era a disposizione, e una volta tornato a casa a disposizione c'era ovviamente molto di più, e quindi si è cimentato e diciamo è stata la sua grande passione, oltre a quella per il presepe ovviamente, e l'ha trasmessa a me, quindi io tuttora, 41 anni comunque, sono io che cucino in casa e non sono mai riuscito a replicare il suo piatto forte, che era il coniglio panato, che è una cosa che non trovo spesso in giro, anzi molto raramente, e che era probabilmente il mio piatto preferito, perché poi lui con il fondo della padella ci condiva la pasta asciutta, quindi diciamo era un piatto che valeva poi come primo, secondo, eccetera, anche perché non era molto leggero. E poi ricordo la sua faraona ripiena, ecco, quello era il piatto del pranzo di Natale, che cucinava solo una volta all'anno e ci voleva pazienza.
E tu hai già pensato a cosa cucinerai per Natale quest'anno?
Io farò, diciamo, da complemento a quello che cucineranno gli altri parenti, cioè un pranzo di famiglia, e quindi io solitamente mi dedico agli antipasti, anche perché la mattina poi ho altre, sono indaffarato anche in altre cose, quindi ho poco tempo, e poi comunque mi piace che siano gli adulti, no? La mamma e gli zii a cucinare, ma perché ci tengono loro in primis, quindi io lascio fare.
Cosa sei indaffarato a fare la mattina di Natale?
Vabbè, sai, comunque io ho una figlia piccola, e quindi che tra l'altro compie gli anni il giorno seguente, il 26 dicembre, quindi diciamo quella giornata è un po' dedicata proprio anche a andare a trovare i parenti, quelli che non vedi mai, certo, piuttosto, certo, che riceverli, certo. E poi ecco, magari anche il ritrovo con gli amici, no? Visto che per lavoro ci si trova raramente, magari è un'occasione per un brindisi, un saluto.
Chiaro, chiaro. Cosa fai tu nella vita, Ruggero?
Io mi occupo di comunicazione, quindi in questo momento nel settore bancario mi occupo di comunicazione ufficio stampa, e un po', diciamo, per deformazione professionale poi ho iniziato ad ascoltare Radio 24 una dozzina di anni fa, e tra i primi speaker ho conosciuto proprio te, quindi quando mi si è aperto questo cassetto di ricordi mi è veramente fatto piacere scrivere una mail per presentare la storia del mio lavoro.
Anche a noi. Ti saluto con un'ultima domanda, Ruggero. Visto appunto che ci racconti quanto è stato importante per te tuo nonno, che cosa ti ha lasciato tuo nonno? Qual è l'insegnamento più grosso che tu ti porti con te?
Io penso proprio la forza, la capacità di pesare la vita, no? Di godersi i momenti, poi parlandone, diciamo, è forse l'unico ricordo che mi fa tremare la voce, no?
Ma quando dici, perché questo, non ti preoccupare, questo lo scrivi anche nel racconto, no? Lo dici proprio così, no? Pesare la vita, che cosa intendi? Cioè dare il giusto significato alle cose?
Sì, direi proprio di sì, perché comunque mio nonno ne ha vissute di tutti i colori. Era una persona che ponderava molto le reazioni e anche i comportamenti nei confronti degli,
certo,
altri.
Certo.
E questo, assieme alla cucina, è stato il migliore insegnamento che mi ha lasciato.
Ruggero, grazie davvero. Ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto e anche auguri di buon Natale, visto che ci stiamo avvicinando.
Auguri a te.
La storia era bellissima, mi ha fatto tornare voglia di fare il presepe, figurati, che avevo smesso di fare in casa mia.
E magari
è un'occasione.
Sarei sicuramente più bravo di me.
È un'occasione, ma non credo. Grazie davvero, Ruggero. A presto,
a presto,
buona giornata.
Un abbraccio.
Ciao.
Si dice che a Natale tutti quanti sono buoni, chi fa l'albero e chi fa il presepio. È la notte di Gesù. Per fare un bel presepio ti ci vogliono i pastori, una capanna, Giuseppe, Maria ed il piccolo Gesù. Per esempio un bel presepio può costarti una fortuna se ci metti l'asinello con il bue riscaldante. Sta scendendo già la neve, buon Natale a tutti quanti. Rottamate il vecchio bove e passate al riscaldante. Il presepio è fantasia, ma ti costerà una follia, perché un bove riscaldante costa veramente tanto.
Questo è Presepio Imminente, ovviamente loro sono Elio e le Storie Tese. Ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Ruggero evoca con grande dolcezza uno stato emotivo e sentimentale che tutti conosciamo, ovvero quello della nostalgia. Una parola molto interessante anche nella sua storia, perché è una parola che nasce come il nome di una malattia, infatti somiglia ad altri nomi di condizioni dolorose come la sciatalgia o la nevralgia, perché appunto così viene coniata da un medico alsaziano alla fine del 600 e indica quella forma particolare di struggimento che noi abbiamo verso un momento del passato, una persona, un luogo. In ogni caso molto spesso in realtà la nostalgia noi l'abbiamo per uno stato di cose nel quale noi esistevamo in determinate condizioni che non possono essere ripristinate perché il nastro del tempo non si riavvolge all'indietro. Però ecco, è chiaro che dentro questo struggimento c'è una forma anche un po' dolorosa, la parola stessa nostalgia ce lo dice, però c'è anche qualcos'altro, c'è anche una profondissima dolcezza, e questa dolcezza emerge benissimo dalla storia di Ruggero e del suo nonno, che con la costruzione di questo presepe, che impiega una quantità immensa di energie, di sforzo, di lavoro vero e proprio, crea un rituale che alla nostalgia negli anni futuri, negli anni appunto che sta vivendo Ruggero lontano appunto da quei ricordi, dalla casa della sua infanzia, dai momenti della sua infanzia, lo riportano a ritrovare con esattezza tutta quella che era la costituzione delle cose intorno a questo momento particolare della sua vita. Quindi il rituale serve come tramite per l'evocazione di uno stato di cose che non esiste più.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo, come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè, dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori.
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno, nessuno, 100.000, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000, di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Ora, dopo l'enorme successo ottenuto ogni Natale dal presepe del nonno di Ruggero, vi raccontiamo la storia di un presepe uscito malissimo. La storia del presepe del Vaticano del Natale 2020. Noi l'abbiamo letta su un articolo del New York Times del dicembre 2020, ovviamente, che si intitolava "In un anno difficile, un presepe che, virgolette, ha avuto dei problemi". State con noi. Una coppia si ferma davanti al nuovo presepe natalizio del Vaticano in Piazza San Pietro, cercando di capire esattamente cosa stia guardando. I tre re magi, a grandezza naturale e di forma cilindrica, sembrano costruiti con fusti d'olio. Giuseppe e Maria, anch'essi a forma di siluro, sembrano enormi giocattoli per bambini a tema biblico. Due figure enigmatiche e totemiche si trovano al centro della piattaforma. Una regge uno scudo e una lancia decorativa e ha come testa quella che sembra una pentola rovesciata. L'altra invece indossa un casco da astronauta e tiene in mano una luna. Ogni anno il Vaticano svela un presepe diverso, di solito donato da una città italiana, da esporre accanto all'antico obelisco al centro di Piazza San Pietro. Gli artisti che hanno realizzato il presepe del 2018 hanno scolpito la Sacra Famiglia, i magi, gli angeli e gli asini con 720 tonnellate di sabbia. Nel 2016 l'esposizione presentava un peschereccio maltese per evocare i travagli dei rifugiati. Nel 2020 è arrivato il sagrato della cristianità, come recita la descrizione ufficiale del presepe. Le critiche non sono state calorose. «È orribile», dice la signora Banti, una signora che sta guardando con orrore un serraglio di animali in ceramica, pulcini che sembrano meteoriti caduti, un cammello fatto di cubetti di ceramica. «Perché c'è quel tizio con le corna?» chiede. «E che cos'è questo? È un tacchino?» Il signor Banti, il marito, professore universitario, pensa che sua moglie e tutti i critici conservatori non abbiano colto il punto di questo presepe del 2020. Cerca quindi di fornire un contesto storico più ampio. Spiega che si ricordava di questo stile di ceramica fin dalla giovinezza, che quella pandemica è stato un periodo pionieristico che ricorda quello degli sbarchi sulla Luna. E che queste figure innocue non meritavano tutti gli insulti che stavano ricevendo dalla stampa filistea italiana, con alcuni scrittori che addirittura suggerivano che ci fosse in atto qualcosa di demoniaco. Papa Francesco ha mostrato interesse per l'esplorazione spaziale, sembra anche disposto a superare i limiti del presepe. L'anno prima, nel 2019, aveva pubblicato un documento chiamato Admirabile Signum, in cui aveva difeso un approccio più aperto al presepe. I bambini, ma anche gli adulti, scriveva, spesso amano aggiungere al presepe altre figure che non hanno alcun legame apparente con i racconti evangelici. Diego Armando Maradona, ad esempio, è stato per decenni una presenza fissa nei presepi di Napoli. Quest'anno gli artigiani della città hanno realizzato un presepe con la pasta della pizza.
I'm not feeling all right today. I'm not feeling that great. I'm not catching on fire today. Love has started to fade. I'm not going to smile today. I'm not gonna laugh. You're out living it up today. I've got dues to pay. And the grave digger puts on the forceps. The stonemason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch. Now, but I just want to play on my panpipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born, you start dying. So you might as well have a good time.
Il 2020 è stato un anno buio e molti hanno visto messa in discussione la loro fede, ha dichiarato la storica dell'arte Elizabeth Lev. Forse sarebbe stato meglio dare loro un simbolo attorno al quale radunarsi piuttosto che un oggetto di scherno. In un primo momento il Vaticano ha difeso in un modo poco caloroso il suo presepe. Le statue di ceramica a grandezza naturale custodiscono un patrimonio culturale non immediatamente visibile all'occhio, ha suggerito Vatican News, che è l'organo di informazione ufficiale del Vaticano. Poi però Papa Francesco è andato in soccorso al suo presepe. L'albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, ha scritto su Twitter, soprattutto in questo momento difficile. Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di arrivare al significato. Intanto alcuni romani sembravano già essersi ricreduti. È particolare, ha detto Marianna Sebastini, romana, 38 anni, guardando Giuseppe e Maria che affiancano Gesù bambino, che fino alla vigilia di Natale sarà avvolto da un telo rosso. Quelli che mi lasciano un po' perplessa, ha detto, sono gli astronauti. Anche Cristina Massari, 52 anni, guida turistica di Roma, ha detto che non è così brutto come si aspettava, visto il racconto negativo che era stato fatto. Inoltre, nell'anno dell'epidemia, ha apprezzato che ci fosse qualcosa di ultraterreno, ma anche di empatico, in un presepe che aveva sopportato disastri naturali e disprezzo. È una scena della Natività che ha avuto qualche problema, così come tutti noi abbiamo avuto un anno terribile, ha detto. Se ce l'ha fatta lui, possiamo farcela anche noi.
Is mine from now on. When I see intruders, I load up my weapons and fire my cannon. I wrote my name everywhere for all eyes to see. You're beautiful, beautiful, I see them stare, but you belong to me. So please, no intruders, I'd kill all intruders, 'cause my love is rude. So please don't intrude us. I wrote you a love song, a war song. I'll sing it when the ships come, yeah. I died for my state, love in my veins. You are my kingdom. Everywhere for all eyes to see. You're beautiful, beautiful, I see them stare, but you belong to me. So please no intrude.
Lui è Jesse Ryers, che canta Intruders, mentre questa storia, che è la storia del presepe del Vaticano del 2020, l'abbiamo letta sul New York Times, si intitolava In un anno difficile, un presepe che, tra virgolette, ha avuto dei problemi, citando proprio la frase di Cristina Massari, che era una guida turistica di Roma che è stata intervistata per l'occasione. Se avete voglia, andate a guardarvi sui nostri profili social, su Twitter e su Facebook, la foto di quel presepe là. È stato un anno difficile per tutti, appunto, il 2020, e mi ricordo che in quel Natale si era ritornati dopo un'estate che sembrava averci liberato tutti, si era ritornati a chiudere i locali, a chiudersi in casa, a sconsigliare di passare le festività con i propri familiari, e forse è passato in secondo piano tutta questa critica a quel presepe, perché come sapete appunto il Vaticano ogni anno ovviamente fa un suo presepe in piazza San Pietro, quindi vi dicevo andate a vedervi le foto di quel presepe là. Effettivamente gli astronauti sembrano un po' caduti dal cielo, ma tant'è, evidentemente è stato un anno pionieristico per tutti e anche quel presepe lo è stato. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Gianni.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati all'ultima puntata della nostra storia seriale che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane. Sto parlando del podcast Gianni di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, che domani saranno ospiti qui con noi al telefono, a cui chiederemo un po' di cose, un po' di curiosità su questo bellissimo podcast. Al centro di tutto, della storia di Gianni, c'è proprio lui, lo zio di Caroline, che quando lei era piccolina le donava dei momenti direi indimenticabili, talvolta difficili, talvolta straordinari e talvolta difficili da comprendere, sia perché appunto Caroline è molto giovane, sia perché il cugino di suo padre, cioè Gianni, soffriva di un disagio psichico che ogni tanto si manifestava anche con lei, anche in casa. Ci sono tre audiocassette al centro di questa storia, riscoperte dopo anni, che portano Caroline a esplorare il mondo dello zio e il suo dolore, che purtroppo lo condusse a un gesto estremo sulle pendici del Monte Subasio. Ora continuiamo a raccontarvi in questa ultima puntata ascoltiamo la ricostruzione di Caroline di quella fatidica giornata. State con noi.
Sto salendo sulla strada che porta verso il Monte Subasio. Questa è la strada che anche Gianni ha percorso quel 20 febbraio del 1999. Non so cosa stesse pensando in quel momento, non posso proprio immaginarlo, ma quello che mi colpisce è questa strada che segna quasi un percorso di ascesa verso qualcosa di grande. Gianni sale verso il Subasio percorrendo la strada che ha realizzato Alberto, suo padre. Va piano. Respira l'aria buona che abbraccia quei boschi. Il paesaggio è sacro. Quella strada è sacra. Ascolta Renato Zero. Salvami. Salvami dalla strada che non sa. Salvami dalla notte che verrà. Gianni, come faccio a salvarti? Più ci si avvicina all'eremo e più la strada è silenziosa e vuota.
Sì, casa Baglioni. Ah, l'avete trovato? Oh, signore, grazie. Quel birbone ci ha messo paura, ma dov'è?
E il carabinier mi ha detto, signora, noi vorremmo parlare col suo marito. Io non ho pensato a niente di male. Non ho pensato a niente, penso che l'avevano ritrovata e lui doveva ricercarla.
Giampaolo! Giampaolo! Ti vogliono al telefono, è la polizia. Mio padre non fiata nessuna espressione, il volto immobile. Ascolta, poi chiude il telefono e ci guarda, non sa parlare.
Allora l'hanno ritrovato, Giampaolo. Sì, e come sta?
Mi sono fermata sul ciglio della strada a guardare i cartelli. Sto cercando il sentiero CAI 60, dove pare che sia stato ritrovato Gianni quel giorno. Sì, c'è uno spiazzo sulla sinistra con l'inizio di un sentiero, c'è un tavolo con delle sedie e l'inizio di un sentiero pieno di foglie che potrebbe essere proprio questo. La punta rossa si ferma sul ciglio della strada. I mocassini marroni si appoggiano sulla neve e lasciano un'impronta. Il gigante è stanco, ma ha un obiettivo. Accende un'ultima sigaretta. Il resto del pacchetto lo lascia in macchina. Passi. Apre il portabagagli. Prende qualcosa. Lo chiude. Si allontana dalla macchina. Cammina lentamente per qualche metro. Mi ricordo che Rose un giorno disse che Gianni aveva cercato un punto dove il terreno creava una piccola conca. È qui. Guarda il cielo nero. Forse pensa all'incendio delle stelle comete che illuminano lo spazio. O forse in quell'attimo di profonda solitudine raccoglie, come se fossero sassolini da mettere nelle tasche per ritrovare la strada, le parole che Francesco ha lasciato disseminate ovunque sul monte.
Laudato sia mi Signore con tutte le tue creature, specialmente Messerlo Frate Sole.
Il verbale del ritrovamento è del 22 febbraio 1999, ore 11. È stato trovato all'eremo delle carceri lungo il percorso della strada di San Benedetto.
Laudato sia mi Signore per Sora Luna e le stelle. In cielo hai formate clarite, preziose e belle.
300 metri dopo l'imbocco della strada, all'altezza del sentiero del CAI.
Laudato sia mi Signore per Frate Vento. Laudato sia mi Signore per Sora Acqua.
I carabinieri di Assisi intervenuti vedono il corpo della persona scomparsa, il corpo adagiato a terra, in posizione supina.
Laudato sia mi Signore per Frate Foco, per lo quale in allumini la notte. Laudato sia mi Signore per Sora Nostra Madre Terra.
Attorno alla salma sono stati trovati alcuni oggetti che fanno pensare a lui.
Laudato sia mi Signore per Sora Nostra Morte Corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare.
L'orologio, occhiali, chiavi della macchina e un accendino.
Mio padre è quasi professore di filosofia, non riesce a parlare. Devo andare a riconoscere il corpo. Come si riconosce un corpo? Dal viso, dagli occhi, dai capelli, dalle mani. Una scarpa numero 46.
Giampaolo è andato a fare il riconoscimento e ha riconosciuto le scarpe che era Gianni proprio, erano le sue scarpe quelle.
Una scarpa numero 46. Finisce così. Sono le ultime parole che pronuncio. Nel finale dello spettacolo depongo un mocassino marrone taglia 46 sotto un raggio di luce rossa. E questo è l'unico momento in cui si sente la voce di Gianni.
Quello che cerco è di essere una parte della natura, di far parte della natura, e invece mi sento ingabbiato in questo corpo, in questa mente, e sto ripetendo cose che ho letto, che ho sentito. E c'è la voglia di questa liberazione, di questo cercare l'assoluto, la pace. E invece il mondo è tutto un movimento, tutto un movimento. Uno non può essere una pietra, gli dei ti pietrificavano se rompevi i coglioni. E nella forza in bene. Invece qua è tutto un movimento, a casa se la fa girare, così anda qua, anda là, anda al mare, anda su, anda giù. Lavorare stanca, incazzarsi pure. Quello che faccio mi va male. E quindi la voglio ricambiare, fa qualcosa di diverso. Adesso un animaletto, un animale col cervello, che gira e gira su stesse cose, su stessi problemi, sulle stesse situazioni. Che gira e rigira sui stessi problemi, sulle stesse situazioni, che non cambiano mai, che sono sempre quelle. Basta. Stop.
Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te, sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore. La mia gioia mi costa sudore, io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta, di ogni viaggio lontano da te sei la meta. Io remagio, tu stella cometa, io remagio, tu stella cometa. Mi devo allontanare da te, a vederti tutta intera. Devo far finta che non ci sei, per scoprire che sei vera. Questa sera la signora dell'albergo ha cucinato le patate come le fai tu. Arrosto un po' croccanti fuori e morbide nel cuore, proprio come le fai te, proprio come te.
Si intitola Stella Cometa, questa canzone di Jovanotti per chiudere questa puntata prenatalizia che si intitolava Presepi che vincono, presepi che perdono. Ringrazio ancora Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che ci permettono di raccontare il loro podcast e do loro appuntamento a domani per la chiacchierata che faremo al telefono. Grazie a voi, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Io mi auguro che passiate delle belle giornate prenatalizie. Ascoltateci, riascoltateci, mandateci le vostre storie. Al GR ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!